Ovviamente non ne dubitavo, però è entrata già su uno dei punti proprio che a me stanno particolarmente a cuore, perché ha usato un'espressione che era bilanciamento di interessi e che devo dire, sempre tornando alla famosa sentenza di prima, è uno dei punti critici della questione, perché il bilanciamento di interessi tra due principi così importanti e altrettanto fondamentali chiaramente diventa una questione assolutamente, secondo me, normativa, cioè rimessa prima di tutto al legislatore, prima ancora che eventualmente alle sentenze poi applicative. Ed è importante che lei abbia sottolineato anche la presenza di questo famoso articolo 4 che dovrebbe sottrarre proprio la valutazione caso caso, che comunque resta, perché ci saranno e continueranno ad esserci, per quanto il legislatore possa essere attento alla, diciamo, alla casistica generale tale dal formulare una norma che ricopra la maggior parte delle ipotesi, ci saranno sempre delle variabili impreviste che dovranno essere poi singolarmente valutate. Io lancio altre due parole chiave che spero che poi chiariremo dopo anche con la dottoressa Iannini, che a me stanno particolarmente a cuore, occupandomi oltretutto di dati aperti in particolare, e che sono il riutilizzo dei dati, l'utilizzo dell'informazione pubblica, perché come sapete bene la normativa in tema di trasparenza ha creato questo che io chiamo non il circolo virtuoso ma il circolo vizioso di trasparenza uguale dati aperti, per cui in realtà assolverebbero alla stessa funzione e avrebbero lo stesso identico meccanismo, cosa che speriamo invece di dimostrare che sono due cose con finalità diverse, anche se purtroppo associate dalla legge. E poi anche una tematica che so che sta a cuore al Garante già dal lontano 2011, dalle prime linee guida, che è la ricercabilità di queste informazioni, la famosa ricerca ubiquitaria tramite i motori di ricerca che sono sempre appunto nell'occhio del ciclone, e cerchiamo anche di capire come uscirne. Allora, visto che abbiamo esaminato anche la questione dal punto di vista normativo, io volevo soltanto sottolineare che la disputa tra accessibilità totale all'informazione e controllo sociale, che sempre la dottoressa Pasqua ha menzionato, resta ancora aperta, perché in realtà alcuni interpreti vedono il diritto di accesso agli atti e il diritto di accesso civico, che invece è introdotto dal decreto trasparenza, come due profili nettamente separati e paralleli. Quindi, diciamo, sintetizzando al massimo, mi permetterete la tecnicità di quello che sto per dire, ma un diritto di accesso quasi fosse endoprocedimentale, un diritto di accesso civico ai procedimenti, all'attività generale dell'amministrazione. Fermo restando che c'è anche una lieve diversità terminologica tra la definizione di trasparenza della 150 brunettiana e la nuova definizione di trasparenza, che potrebbe essere anche più ampia, però eventualmente sono cose che rimetto a voi a livello di input, poi ne possiamo anche parlare. Io adesso invece vorrei parlare con i nostri ospiti per capire la concreta applicazione pratica di questi elementi, questi principi che ci ha evidenziato la dottoressa Pasqua, quali nel concreto difficoltà produce. Abbiamo parlato di criticità a livello generale, perché ci sono delle criticità, ci sono dei punti di frizione più che dei conflitti, e vogliamo adesso invece vedere proprio che concretamente quali possono essere le problematiche, anzi quali sono state le problematiche affrontate, se eventualmente vengono fuori delle proposte di soluzione. Allora io introduco adesso il dottor Agostino Butrini, del responsabile Dipartimento Affari Istituzionali, Politiche per il Personale e Relazioni Sindacali dei Comuni dell'ANCI, e al quale chiaramente chiedo a questo punto cosa hanno riscontrato, perché so che gli enti locali in particolare hanno avuto difficoltà notevoli, soprattutto nei comuni di piccole dimensioni, ma molte le conosco, altre le immagino, ma sicuramente lui saprà darci una panoramica più generale.
Sì, eccoci, io intanto ringrazio per l'invito a partecipare a questo evento. Ritengo opportuno, come dire, partire dal punto di arrivo della relazione che mi ha preceduto. Effettivamente il decreto legislativo 33 costituisce un punto di arrivo di una evoluzione normativa del concetto di trasparenza più che decennale. Si è partiti dalla legge 241 del 90, che ha operato questa rivoluzione copernicana nel rapporto tra amministrazione e cittadino amministrato, fornendo nell'ambito di una legge che ha riformato il procedimento amministrativo degli strumenti per accedere e acquisire gli output anche endoprocedimentali dell'azione amministrativa nell'ottica rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione. Nella formulazione originaria dell'articolo 22 questi concetti vengono esplicitati. Nella attuazione pratica ovviamente si è posto sin da subito il problema del contemperamento tra esigenze di trasparenza e privacy, tanto che nei successivi interventi che hanno modificato ed aggiornato l'istituto del diritto di accesso vi è stata l'introduzione ad esempio della figura del controinteressato, che è proprio il soggetto che potrebbe veder leso in qualche modo il proprio diritto alla riservatezza in ragione dell'accesso operato da altri soggetti. Quindi il bilanciamento di interessi acquisisce un rilievo anche normativo, con specifico riferimento al settore degli enti locali, all'ambito dell'amministrazione locale. Sono importanti anche le disposizioni contenute nel testo unico per gli enti locali, il decreto legislativo 267 del 2000, che recepisce in parte ciò che era già previsto dalla legge 142 del 90, quindi coeva e coetanea della 241. In particolare la disposizione che prevede che tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale siano pubblici, la previsione che introduce uno specifico diritto di accesso in capo al consigliere comunale, che si differenzia per caratteristiche ed oggetto rispetto al diritto d'accesso disciplinato dalla 241, e ancora l'obbligo di pubblicazione all'albo pretorio del comune di tutte le deliberazioni comunali. Quindi vediamo una nozione di trasparenza che comincia ad estendersi in qualche modo e a presentare in nuce anche dei principi di controllo diffuso sull'azione amministrativa. Perché? Perché tutti gli atti sono pubblici, anche se non vanno tutti pubblicati in qualche modo, come dire, codificato come avviene oggi. Salvo appunto le deliberazioni, anche in ragione all'albo pretorio, anche in ragione di una questione di effetto di pubblicità legale della pubblicazione all'albo pretorio, il controllo diffuso su notizie e informazioni in possesso dell'ufficio viene in qualche modo realizzato attraverso l'accesso del consigliere comunale, che è un soggetto eletto e quindi è un rappresentante della collettività. E che può effettuare un controllo sicuramente molto più efficace, molto più invasivo rispetto al controllo che può fare a normativa vigente nel 2000 un semplice cittadino. Già sulla base di queste disposizioni normative che appunto hanno spesso presentato degli aspetti di criticità, si è avviato premessa, molte di queste discipline sono precedenti all'istituzione dell'autorità garante per la privacy, per la protezione dei dati personali, che è del 1996, con la legge 675, e quindi prima ancora che il nostro ordinamento si dotasse di una disciplina organica in materia di protezione dei dati personali, già il tema del raffronto tra accesso, trasparenza e tutela, riservatezza delle persone si poneva già allora. E quindi appunto io ricordo distintamente la prima relazione annuale del Garante per la Privacy, in cui c'era un consistente capitolo dedicato alle problematiche applicative della nuova disciplina in materia di privacy nell'ambito delle amministrazioni locali, proprio con riferimento alle disposizioni che abbiamo appena citato, legge 241, decreto legislativo 267. Un balzo in avanti, a mio giudizio, c'è stato nel 2009 con la come dire, introduzione in qualche modo obbligatoria dello strumento del web, quindi di internet, come strumento per attuare come dire, come azione strumentale alla piena realizzazione del principio di trasparenza. Il provvedimento più importante sicuramente è il decreto legislativo 150, attuativo della delega contenuta nella legge 15 del 2009, ma c'è anche un altro provvedimento la legge 69 del 2009 che introduce il cosiddetto, impropriamente detto, albo online, e cioè l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di utilizzare i propri siti web per raggiungere le finalità di pubblicità legale dei propri atti. È facile immaginare, anche ricorrendo a questa definizione, se vogliamo, come dire, a tecnica e giornalistica di albo online, come questa disposizione abbia pesantemente impattato soprattutto sulle amministrazioni comunali, che sono tipicamente come dire, storicamente depositarie dell'albo pretorio. Albo pretorio attraverso cui veicolano non soltanto i propri atti amministrativi, ma anche gli atti di altre amministrazioni. Albo pretorio che viene utilizzato per tutta una serie di altre finalità, anche legate ad esempio ai procedimenti giudiziari. E quindi anche, ecco, su questo specifico tema c'è stato un confronto tecnico con gli uffici dell'autorità garante per la protezione dei dati personali, proprio al fine di individuare, sulla base delle specifiche funzioni che si sono andate progressivamente ampliando anche in conseguenza della riforma del titolo quinto, quindi ricordiamo che l'amministrazione comunale, il comune, è l'istituzione di prima istanza per il cittadino, è l'istituzione di prossimità, nello stesso tempo, in parallelo, c'è stata una progressiva estensione delle funzioni amministrative in capo ai comuni, per cui l'ente comunale è quello che si rapporta più di tutti gli altri con la collettività, rappresentata dai singoli cittadini, dai gruppi, dalle imprese e così via. E quindi, dicevo, appunto, albo online, un primo confronto con il garante per la tutela della protezione dei dati personali al fine di individuare tutta una serie di problematiche anche operative, quindi come pubblicare questi dati online, come la pervasività dello strumento di internet anche in relazione al diritto all'oblio, a tutta una serie di problematiche che erano state già elaborate rispetto appunto al tema della riservatezza dei dati personali, impattavano sull'azione amministrativa. Lo strumento del web, quindi, attraverso l'albo pretorio, attraverso la specifica sezione valutazione, trasparenza e merito introdotta dalla legge 150. Un passaggio successivo con il decreto legge 83-2012 che introduce, decreto sviluppo, che introduce l'obbligo di costituire la sezione web amministrazione aperta, e siamo già a 3 sezioni web obbligatorie, ecco, suggestivo anche il fatto che queste disposizioni vengano introdotte da un decreto sviluppo. Quindi io colgo questa suggestione anche perché si inizia a parlare di formato aperto dei dati. Il formato aperto è sicuramente un qualcosa che rende il dato forse più facilmente utilizzabile per determinate finalità, che possono essere anche delle finalità, potremmo dire, di business in una prospettiva di new economy, ma si tratta di una prospettiva che non è perfettamente sovrapponibile, a mio giudizio, e mi sembra di aver colto anche uno spunto dell'avvocato Ragone su questo punto, perfettamente sovrapponibile con il concetto di trasparenza. Quindi, ecco, come noi abbiamo accompagnato i comuni nell'adempimento del decreto legislativo 33 attraverso un'attività di carattere istituzionale, quindi raggiungendo un'intesa, delle intese in sede di conferenza unificata, al fine di dettagliare anche operativamente alcuni adempimenti, in particolare con riferimento all'adozione del programma triennale per la trasparenza e in riferimento alla definizione organizzativa della figura del responsabile per la trasparenza. Abbiamo approvato e pubblicato delle linee guida sulle quali c'è stato un confronto con l'allora Civit, oggi ANAC, che dettagliatamente guidano le amministrazioni comunali nei singoli adempimenti. Dopo appunto un anno a regime di questa nuova disciplina, sicuramente abbiamo recepito l'esigenza rappresentata dai comuni, soprattutto di minori dimensioni, di una riduzione degli adempimenti in materia di trasparenza. Il tema della riduzione degli adempimenti riguarda non soltanto le problematiche di trasparenza, ma tutta un'altra serie di problemi, di obblighi di monitoraggio e di reportistica che le amministrazioni comunali hanno verso le altre istituzioni centrali, quindi mi riferisco alla Corte dei Conti, al MEF, al Ministero dell'Interno, anche alla Funzione Pubblica. Ora, come dire, lo spunto come dire, di soluzione, no? Come dire, di possibile scenario potrebbe essere la considerazione che appunto l'open data, che tra l'altro costituisce uno dei tre pilastri della preannunciata riforma della pubblica amministrazione, potrebbe essere proprio uno strumento di semplificazione nel momento in cui, tenendo conto di un'assunzione di responsabilità che fa l'amministrazione nel momento in cui rende e pubblica un set di dati con quel determinato formato sul proprio sito web, ebbene appunto questa pubblicazione potrebbe in qualche modo costituire di per sé un adempimento anche nei termini di comunicazione e reportistica rispetto ai diversi organismi di controllo. Ovviamente è un qualcosa che, detto in questi termini, può far sorridere perché è un'estrema semplificazione, però un percorso potrebbe essere questo, appunto tenendo conto che rimane l'esigenza di contenere la disciplina della trasparenza amministrativa in un unico, come dire, in un codice, ed evitare che si torni a una dispersione delle regole in materia di trasparenza, e che appunto questi nuovi strumenti e queste nuove tecnologie possano costituire una soluzione anche in termini di semplificazione, non soltanto nei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadino, ma anche nei rapporti tra pubbliche amministrazioni.